Allora, ce la facciamo ancora? Ce la fate? Sì. Allora, riprendiamo con questa bella osservazione, con questa bella parola di Emmanuel Mounier, il quale diceva: quando il Signore della storia ci incontrerà, non ascolterà i nostri argomenti, ma guarderà i nostri volti. Cioè si guarderà in faccia e noi capiremo tutto. E allora tutto sarà chiaro. Io lo racconto sempre dove ho imparato questa cosa. L'ho imparata proprio con mio papà, il quale quando arrivava a casa la sera tardi, dopo aver lavorato, mia mamma nella parte del pubblico ministero gli presentava la lista di tutte le mie malefatte. E allora, sì, gli capitava il giudizio, me l'aspettavo, e allora il giudizio era molto semplice, faceva semplicemente così. E io capivo che come agnello dovevo andare a sottopormi al giudizio. E il giudizio in cosa consisteva? Consisteva in questo, che mettevo la testa sotto, lui era alto come me, allora ero piccolino, mettevo la testa lì, lui con il gomito mi stringeva la testa. E in quello essere stretti sotto lì l'ala del padre voleva dire, ecco adesso capisci cosa vuol dire tutto quello che hai fatto, quindi il dolore e nello stesso tempo l'essere abbracciato e l'essere perdonato. Così è il giudizio di Dio, io l'ho imparato lì e credo di non essere lontano dal vero nel dire questo, perché Gesù è così. Perché Gesù ha agito così con Pietro, lo ha guardato. E Pietro ha capito tutto e ha pianto. No? E il giudizio finale è così, capite? E quando Pietro ancora, alla fine, Gesù gli domanderà, ma voi, mi vuoi davvero bene? E anche noi, nella nostra morte saremo chiamati a dire, di fronte al volto di Gesù, mi vuoi bene? Ce lo chiederà. E allora, se noi anche abbiamo tentato in questa vita di volergli bene, sarà sicuramente il dirgli davvero ti voglio bene. Non ti ho capito, ho sbagliato tante volte, ma tu lo sai, Signore, che io ti voglio bene. Tu sai tutto. Tu mi leggi nel cuore. Ecco, e sicuramente vivendo una vita cristiana, vivere una vita cristiana vuol dire vivere la vita assumendo i contorni del Vangelo, cioè assumere proprio la figura di Gesù, no? Il vivere come Gesù ci ha insegnato nel Vangelo, vuol dire questo, no? Ecco, chi ha avuto la fortuna di vivere come Gesù, sicuramente lì lo riconoscerà nell'immediatezza, cioè sei tu, proprio tu, ti ho cercato tante volte e non ti ho mai visto, ma ho capito adesso. E chi non ha avuto questa fortuna come abbiamo avuto noi, aveva una bussola dentro di sé, e cioè il senso della giustizia, del bene e del male. E ogni uomo sa che cos'è bene e cos'è male, no? Tutti lo sanno e saranno giudicati su quello, no? E io mi auguro davvero, spero, non lo posso decidere, lo posso sperare, che dinanzi al suo volto di amore, ecco, anche i cuori più duri si possano piegare. E noi siamo chiamati a sperare per tutti, no? Che tutti possano, di fronte al suo volto, ecco, che tutti possano sentire il dolore del male della vita e nello stesso tempo che possano anche partecipare della gioia dell'appartenergli definitivamente, perché siamo creati per appartenergli, no? Siamo chiamati per far parte della sua vita, della sua comunione. Ecco, quindi siamo arrivati a questo punto e qui adesso noi possiamo capire meglio che cosa può voler dire il purgatorio. Tanto diciamo subito che quando noi pensiamo a purgatorio cominciamo a pensare a un luogo, no? Cioè, quindi ce l'immaginiamo bene perché ce l'hanno dipinto, Dante ce l'ha dipinto, eccetera, e perché noi qualunque cosa facciamo, insomma, la collochiamo in un posto, c'è poco da fare, se io sono qua non sono là, no? E non soltanto la collochiamo in un posto, le cose noi le localizziamo sempre, tutte le cose. Nella nostra fantasia noi abbiamo questa, perché siamo fatti così, capite? Siamo posti dentro il limite, e il limite ha degli spazi. Non soltanto spazi di luogo, ma anche degli spazi di tempo. Noi temporalizziamo tutto, no? Quanto tempo siamo stati qua? Dalle 3 alle 4 e un quarto, vero? Vedete? Dove qua? Abbiamo detto qua, abbiamo detto un luogo. Abbiamo misurato spazio e tempo. Sono delle categorie che noi abbiamo dentro, sono le nostre coordinate sensoriali, sensibili, attraverso le quali noi stiamo dentro nel mondo. E quindi noi, quando pensiamo al purgatorio, una delle cose che facciamo è quella di... E dov'è? No? Dov'è? Perché ce l'abbiamo dentro. Ma scusatemi, quando io compio il male, è vero che è in quel posto lì, ma il male è al di là di quel posto lì. Il male fa male, ma non fa male perché è lì, fa male perché fa male. E quando ti sposti da lì, quel male lì ti porti, viene dietro. E quel male lì, quando passa il tempo, continua a rugarti di dentro, sì o no? Quindi il bene e il male non sono spaziali, non sono temporali. Il bene e il male sono legati all'essere umano, sono legati alla nostra spiritualità, chiaro? La quale è qui ed è là. Voi potete essere qui, ma non essere qui. Se avete un pensiero che a casa vostra c'è il piccolino che sta male, siete qui, ma non siete qui. Vedete che allora la localizzazione, così come noi misuriamo le cose, dobbiamo stare attenti a non proiettarle sul mondo dell'aldilà, sul mondo futuro. Quindi il purgatorio non è un luogo, non lo si misura il tempo che si sta in purgatorio. Una volta, allora, 3 mesi di indulgenza, un anno di indulgenza, l'indulgenza plenaria. Attenzione, le indulgenze sono una cosa seria, ma non sono da misurare così come le abbiamo misurate in passato. Voi sapete che su tutte queste cose un grande autore, forse il più grande teologo del secolo passato, si chiamava von Balthasar, disse così: sul problema dell'escatologia noi dobbiamo scrivere chiuso per restauro. Perché? Perché abbiamo misurato tutto. Se fai questo, ti becchi tot mesi di purgatorio. Se fai quest'altro, è sicuro che ci vai all'inferno, dritto e filato, ci scivoli dentro, senza volerlo. delle pene e dei castighi. Abbiamo sempre... Perché? Perché questa è la vita. C'è del vero? Sì, c'è del vero. Perché se tu ti autodistruggi, ti costruisci l'inferno. Perché se tu odi, l'inferno ce l'hai già dentro. Chiaro? Quindi c'è del vero. E come? Soltanto che bisogna spogliarlo delle nostre fantasie. E bisogna accogliere il senso reale di quella roba lì. Perché il bene ha un peso, il male è senza peso, è vuoto il male. Chiaro? Il male è come la nebbia d'inverno. Basta un po' di vento perché non ha peso, è vuoto. Però ragazzi, quando siete in mezzo alla nebbia, ve lo dico io, chiaro? Quindi quando siamo nell'Eterno, si chiarifica tutto e lì si capisce quanto stupidità c'è nel male che facciamo. Bene, per poter capire questo, giustamente la parola di Dio utilizza una grande, bellissima metafora, ed è la metafora del fuoco. Allora ve lo leggo perché così almeno ce l'avete lì dove c'è scritto: il giudizio è uno sguardo purificatore, il purgatorio. Ce l'avete? Ah, poi dopo a casa avete la lezione già bella che pronta, andatevela a leggere e rileggere ancora, e quando avete finito ricominciate, perché così allora capite qualcosa. E anche tre volte sono lezioni, anche quattro. Allora, l'avete visto? Nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già si trova, che è Gesù Cristo. Cosa vi ho detto finora? Vi ho detto questo. Vi ho detto che noi siamo creati a immagine di Gesù, il Figlio. Questo è il fondamento. E che nella misura in cui ci conformiamo a Gesù, noi costruiamo qualcosa di buono e positivo, perché Lui è il fondamento. E che se noi agiamo in modo diverso da come Gesù agisce, costruiamo sulla paglia, sulla fuffa, non regge. Chiaro? Allora, nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che Dio come Padre e Creatore ha posto, che è Gesù il Figlio. Il Figlio incarnato, chiaro? Che ha preso carne umana per potersi fare vedere da ciascuno di noi. E se sopra questo fondamento si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, chi è che costruisce? Noi. Su questo fondamento che è Gesù possiamo costruire con questi materiali. Allora, l'opera di ciascuno sarà ben visibile, perché lì si vedrà quella che è costruita su Gesù e quella che non è costruita su Gesù. Infatti, quel giorno la farà conoscere tutta questa opera che tu hai costruito su Gesù, se cioè era oro, paglia, perché con il fuoco si manifesterà e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Beh, è una bella esperienza questa, io non so se voi l'avete mai fatta, ma siccome io nella mia vita ho dovuto smontare porte e finestre di una caserma per ricostruirla e risistemarla, la cosa interessante era questa, che alla sera con i ragazzi facevamo un bel falò con tutte queste cose qua, c'erano quelle porte militari con le borchie, belle, 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 facevano un fuoco incredibile. Ma al mattino, quando andavi a vedere, che cosa restava? Restavano le borchie di ferro. ah, quelle resistevano al fuoco, perché erano solide. Allora, l'immagine è proprio questa, che noi passeremo attraverso il fuoco del giudizio, lo sguardo di Dio, no? Ecco, è lo sguardo di mio papà. Te guarda e dice, oi, quella roba chi ben? Questa chi minga tanto, eh? E tu ti senti tagliato. Il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruito sul fondamento resisterà, e costui ne riceverà una ricompensa, perché la ricompensa è già quella cosa lì che hai resistito all'urto. Il bene che hai fatto c'è. Perché il bene è l'amore. Il bene è il voler bene, capite? Perché le cose che noi facciamo, se le facciamo semplicemente per la nostra gloria, per dire come sono stato bravo, è fuffa. Ma se tu le cose che fai, le fai perché vuoi bene, quello è eterno, non muore più. Questo chizio non ce lo mettiamo nella capocchia, non riusciamo a mettercelo. Non ci mettiamo nella capocchia questo fatto che se noi vogliamo bene, stiamo bene. Invece noi vogliamo stare bene senza fare il bene. Cucù. Capite? Noi siamo veramente in pace. Noi stiamo veramente bene quando vogliamo bene. Anche chi ti odia. Va bene? Bene. Allora, quella è già la ricompensa. Cosa vuoi di più? Il paradiso sarà l'intreccio dei nostri desideri di bene con i desideri di bene del Padre, con i desideri di bene dei nostri fratelli, amici e tutte le persone a cui abbiamo voluto bene. È questa roba qua. La bellezza della vita è quando due desideri si incontrano. Ti voglio bene, e io ti voglio altrettanto, di più ancora, e io te ne voglio ancora di più. Non è così. Mi vedo incerti. Ma scusate, questa qui è la vita, cosa volete che sia? Che hai costruito la casa? Tanto crollerà la casa, sai, non credere mica. Invecchia, e invecchi come te. Ma quello che resta è un'altra roba. Altro che le prediche moralistiche sul fare la carità. È il voler bene che resiste al fuoco, resiste alle prove, resiste alle fatiche. Ma se l'opera di qualcuno finirà bruciata, quello sarà punito. Perché? Perché non ha resistito. La punizione è che si svuota, no? Si svuota. Palloncino sgonfiato. Oh, che bello, vola, guardalo. E poi si sgonfia su di sé. E il male è così, eh. Il male appare, ma non ha peso. Tuttavia, egli si salverà attraverso il fuoco. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che, allora, quando noi ci troveremo davanti al buon Dio, ci sarà un'operazione di questo tipo, che lui, con il suo sguardo fiammeggiante, usiamo l'immagine, ci farà capire che cosa è bene e che cosa è male. E noi ci sentiremo tagliati in due. Ci sentiremo da una parte come coloro che hanno sbagliato e saranno pieni di dolore. E quel dolore lì sarà la nostra pena. E attraverso quel dolore lì saremo purificati come il fuoco che brucia. Avete mai provato a mettere un dito sul fuoco? Voi donne che lavorate sul cuoco, una volta che vi siete bruciati, avete sentito cosa vuol dire passare attraverso il fuoco? Eh? E che cosa vuol dire il dolore di quando uno ti dice: hai sbagliato davvero, io ti avevo amato e tu te ne sei fregato. Mamma mia, è bruciante questa roba qua. Ecco, allora il purgatorio è questo essere bruciati, capite? Questo percepire dentro di noi che siamo stati malvagi. Ma nello stesso tempo quello non è semplicemente per distruggerci, ma è fatto per potere, perché noi possiamo riscattarci, perché noi abbiamo a rifiutare quel male e a sentire che noi non siamo fatti per quello. Quindi è una grazia il purgatorio, è la grazia che ci restituisce pienamente a noi stessi. Vedete, anche Gesù ha voluto scendere agli inferi, nel vuoto del Sabato Santo. E quindi anche per lui quello è stato il suo purgatorio. Non per espiare i suoi peccati, perché non ne aveva, ma per portarvi lì dentro tutti i peccati del mondo, grazie al quale anche noi allora possiamo partecipare della sua risurrezione. Ecco, quindi il purgatorio non va misurato né col tempo né con lo spazio, ma se potessimo utilizzare una immagine possiamo dire che va misurato con l'intensità. Cos'è l'intensità? Allora, io posso, come dire, sentire un dolore, essere insensibile, ma subire un dolore che mi fa malissimo. Quindi l'intensità del male che abbiamo fatto ci farà male, no? E sarà doloroso. E quindi questo noi dobbiamo immaginare, pensarlo così, perché fa parte anche della nostra esperienza, così come la gioia, no? Ci sono le gioie piccoline, più grandi, infinite, cioè, senza virgolette, incontenibili, diciamo, senza virgolette, senza parentesi. È una gioia incontenibile. Così anche il dolore, c'è il dolore incontenibile. Ho sbagliato tutto, abbi pietà di me. No? Ecco, quindi vorrei appunto che vi rimanesse allora questa immagine del purgatorio, che ha questo autore qua, che si chiama appunto questo grande teologo, che dice così, ce l'avete lì: il purgatorio è un mistero di amore che brucia, è un mistero di amore che brucia verso la fine.
Sì.
L'avete trovato? Il grande trucco del purgatorio, sentite, è interessante, è come un trucco il purgatorio, cioè come un meccanismo. Che cosa avviene nel purgatorio? Cioè in questo momento nel quale tu sei giudicato dall'amore di Cristo, che cosa avviene? Avviene questo, lo dico io prima di leggerlo, che il tuo io, che si è chiuso su di sé e dice: valgo io, conto quello che io ho fatto, no? Cioè si chiama egoismo, oppure guardo quanto è grande quello che io ho fatto, si chiama orgoglio. Quindi questo io che si è ingrandito e che si crede chissà che cosa, attraverso il purgatorio viene trasformato e tu impari, ti fai piccolo e cominci a capire che tu vali nella misura in cui sei in un rapporto con l'altro, con il tu, con il Signore e con i fratelli, perché è quello che conta. E allora questo grande palloncino che tu ti sei costruito si smonta e tu finalmente capisci che sei fatto per una relazione di amore con l'altro. Questo è il trucco del purgatorio. Questa purificazione, purgatorio da purgare, purificare. Bene, leggiamo adesso. Il grande trucco del purgatorio è che l'io, cioè la nostra personalità egoista e orgogliosa, viene così disgregato che il tu, cioè l'alterità di Dio, l'alterità dei fratelli, assume a poco il contorno in noi. Oh, finalmente Dio acquisisce il suo posto dentro di noi. Noi l'abbiamo immaginato, l'abbiamo detto, senti Dio, stai lì tranquillo, tu sei Dio, io faccio quello che voglio io. Ma facciamo così noi, eh? No, voi no, scusate. Buon Dio lo mettiamo lì. Invece adesso uno comincia a capire che io sono io perché ci sei tu. Altrimenti chi sarei io? Nel purgatorio avviene questa, come dire, questa, cioè il Signore che si mostra non è, come dire, un appendiabito. Veramente è colui senza il quale tu non sai quello che sei. E nasce una speranza. Speranza che sta tutta nel Signore, nella quale c'è la fine della mia presunzione e il principio del mio arrendimento, della mia resa. Mi arrendo, finalmente ho capito. Io che mi sono costruito tutto su me stesso, è stata una grande fuffa. Si tratta di togliermi dal mio essere presso di me e che il mio io venga trasferito in Dio. L'io, come contenitore di questo materiale egoista, deve bruciare. Il mio io distrutto nel fuoco del purgatorio mi viene restituito da Dio come un io nuovo in Cristo. Io dentro alla mia conformazione a Gesù. Mi viene restituito. Quello che io non sono stato capace di costruire, però attraverso la mia, questa purificazione, io vengo restituito a me stesso. Per questo il purgatorio sarà vissuto in totale solitudine. Eh sì, perché sono io responsabile di quello che sono. Sono io responsabile della mia storia. Non posso nascondermi dietro a mio padre e mia madre. Non posso nascondermi dietro alla mia poca o grande intelligenza. No. Perché il voler bene, che è il principio vitale, è affidato a ciascuno di noi, capite? E non all'intelligenza, no. È affidato alla nostra identità personale. Per questo il purgatorio sarà vissuto in totale solitudine. L'anima sarà essenzialmente sola, in una singolarità pienamente occupata e immersa nell'intenso rapporto con Dio. Come quando io bambino mi sentivo schiacciato da mio padre, mi sentivo di essere una sola cosa con lui, che mi abbracciava, che mi stringeva a sé, che mi scioglieva dalle mie malefatte, da tutto quello che io facevo. Quindi il purgatorio è una dottrina consolante di speranza, che finalmente io vengo restituito a me stesso. Cioè nella verità di quello che è la mia immagine vera, autentica, e cioè che io esisto all'interno di una relazione di amore con il Padre, nel Figlio e con i miei fratelli. Vengo restituito a questa immagine. E questo è, perciò è un fuoco d'amore, è un fuoco che mi ama. È come quando tua madre ti ha dato due scapaccioni. Non perché avesse, da scatenare la sua ira, ma perché voleva che tu capissi, che rientrassi nella giusta struttura del come bisogna essere per comportarsi bene, no? Vi è chiaro il purgatorio? Bene, quindi cominciamo già a viverlo adesso, eh? Io dico, è meglio cominciare a viverlo adesso, che dopo trovi là un po' in sospeso, ma dove sono capitato? Parliamo sempre per forza di cose con il tempo e con lo spazio, solo se. Quindi quando diciamo dobbiamo, come dire, poi mettere tra virgolette il dove. Allora, io mi fermo qua perché ve ne ho già dette tante quest'oggi, però sono curioso delle vostre domande, perché quelle lì sono le più curiose.
Sì, devi spiegarci qualcosa in più del male che non ha peso, perché...
Allora, la panna montata che peso ha? Appunto.
Guardia nostro, che pensiamo subito a certi mali che ci sono oggi nel mondo, attorno a
ho capito.
La guerra. Facciamo l'esempio della guerra, sì. Che distrugge. Non ha preso. Tutta la gente che sta morendo.
Ma scusami.
Non riesco a... Ho una parola in più.
Allora, il male che cos'è? È male soltanto questo fatto qua che le persone muoiono? Tanto muoiono lo stesso. Non è questo il male. Il male è l'odio. Il male è il male, appunto il non voler bene. No? Ecco, quindi, che peso ha questo odio? Che peso ha? Certo, tu dici, è il peso che fa morire la gente, che non la fa vivere, certo. Questo vuol dire che il male non sta nel morire, che il male non sta nel fatto che uno ti fa morire, no? Perché uno che morisse, ma che morisse in piedi, che morisse per amore, dov'è che ho letto? Forse l'ho visto ieri sul giornale, che c'è stata una rapina e questa rapina è capitato che il rapinatore ha preso una ragazza dal banco e questa qui tremava, piangeva, non sapeva come fare, si era messa in ginocchio e la sua compagna gli ha detto: lascia lei, prendi me. Così questa ragazza qua è stata liberata. E lei ha subito il cosa. Il problema, come vedi, sta nell'amore di questa persona che si è sostituita. Così come il male sta nel fatto che non c'è nessuno che si sostituisce. Ma noi abbiamo, che cosa? Abbiamo questa grande certezza, che tutto il male che l'uomo fa, quindi questo male che è contro la creazione, quindi contro Dio, perché dire contro la creazione, contro le sue creature, vuol dire essere contro Dio. Questo male non è che passa in cavalleria. No. Questo male, prima di tutto, una persona che muore così vittima è una persona che muore in Gesù Cristo, che lo sappia o che non lo sappia. Chiaro? Perché Gesù Cristo ha portato tutto questo male. Noi non pensiamo a sufficienza il fatto che Gesù è Dio. Capite? Non lo pensiamo. Ma Dio è morto sulla croce, scusatemi. Chiaro? Quindi l'Eterno è morto sulla croce. E tutte le guerre che noi uomini mettiamo in scena, tutti i morti che facciamo in maniera cretina e stupida, il Figlio le ha prese sulle sue spalle. Il Figlio è un valore assoluto, infinito. Ecco, quindi voglio dire che tutto il peso di questo male è riscattato dal sacrificio. Certo, questo noi lo comprendiamo nella fede, non lo comprendiamo perché facciamo i ragionamenti, perché uno che muore a 25 anni, un bambino che muore sotto le bombe, io capisco che è un male, no? È un male, certo che è un male, vuol dire che lì non c'è nessun bene. Quindi questo male, che peso ha? Come futuro? Il suo futuro qual è? Quando è distrutta una persona, l'è distrutta e basta. Ma questa persona, proprio perché appartiene al mondo di Dio, quel futuro lì ha il suo rovescio. E cioè ha un rovescio che si chiama gloria, che si chiama paradiso, che si chiama redenzione. Certo, noi abbiamo i parametri sul concetto di bene e di male rispetto alla vita che è posizionata da 0 a 90 anni. No? Quindi se uno vive da 0 a 90 anni, va bene, può anche morire. Se uno vive da 0 a 20 anni, no, questo non deve morire. Ma chi l'ha detto? Dove è scritto? Cioè, perché noi siamo parametrati così. Cioè, la cosa sulla quale facciamo fatica è che noi abbiamo dei parametri che sono ideologici, cioè ci siamo messi in testa noi. Il fatto che un bambino sia nato è voluto ed è amato, e se ama e se è vissuto anche un istante, è vissuto per sempre, perché è amato da quel Dio che l'ha voluto. E se uno muore sotto le bombe ingiuste, bene, sappiamo che quello lì è nelle mani di Dio, perché è un'ingiustizia che il Figlio di Dio ha preso sulle sue spalle. Certo, dal punto di vista umano, il male ha un peso, perché quando mi fanno male, mi fa male. Non voglio mica negare questo, mancherebbe. Ma voglio dire che questo male che mi viene inferto ha il peso su di me, ma questo peso è stato preso sulle spalle dal Figlio.
È chi ha procurato il male?
Voglio vedere il taglio. E va bene, scusami, abbiamo parlato del taglio, no? L'intensità del dolore. Cioè, ma capite, quando uno si presenterà davanti agli occhi del Padre Eterno e dovrà scusarsi di avere procurato, di aver buttato giù le bombe sulle case. Resterà lì, ah, era così le cose. E si sentirà, come dire, annientato. Capisci? Ma quello lì sarà l'inferno. È uno che si sente svuotato. Credeva di essere chissà che cosa. Questa è la roba qua che abbiamo visto, no? Credeva di essere chissà che cosa e d'improvviso si trova fallito. E questi grandi della storia che hanno dato dei comandi per le uccisioni, che cosa porteranno? Come fanno? Devono contorcersi mentalmente per autogiustificarsi. Come facciamo tutti noi che di fronte al nostro male noi ci autogiustifichiamo. Magari è male piccolino così, ma sì, però tutto sommato il male è male. Ma il male agli occhi di Dio non ha peso. Capite? Non ha peso, cioè nel senso che cosa vuol dire non ha peso? Non ha valore. Non è un valore il male. Non ha valore.
Perché noi ricordiamo poco il poco bene che facciamo e non dimentichiamo le volte che abbiamo sbagliato?
No, non ho capito, non ho sentito.
Allora,
perché noi
dimentichiamo il bene che facciamo e invece le mancanze e il male ci rimane dentro anche se ci siamo confessati.
Sì, ok. Perché il male, che è il vuoto, non ci corrisponde, mentre il bene ci corrisponde. E quindi quello che ti manca, ti manca e quindi te lo senti lì, no? Perché? Perché è il vuoto. Cioè, come marito e moglie, al marito muore la moglie, non riesce più a vivere. E passano i giorni, gli anni, e dice, ma mi manca la Rosetta. E quello lì lo sente. Quando ce l'aveva lì tra i piedi, Rosetta sta lì, tira svia. No, no, non facciamo così. Fa parte dei nostri meccanismi, tipo umano, psicologico, dite tutto quello che volete, no? Il male ha il rimorso della coscienza che ti dice: non dovevi, no? E quello è la mancanza che ti brucia lì dentro.
A me tante
giudizio iniziale di Dio quando cerca Adamo dopo il peccato originale e dice: Adamo, dove sei?
Certo.
Mi sono nascosto perché mi sono accorto che sono nudo. Ecco, io ho visto tante volte il giudizio finale.
Sì, sì, ma dici molto bene.
Bruna, dove sei?
No, siamo denudati, davanti a Dio verremo denudati. Cioè crollerà tutto il fastello di costruzione che ci siamo costruiti, come dire, per mostrare che siamo qualcuno. Crolla giù tutto. Quello che resta è la tua conformazione al Signore, cioè la forma che tu hai assunta come Gesù, perché quello è l'uomo autentico, è l'uomo che deve crescere dentro di noi. Ma la cosa bella di quello che tu hai detto è che Dio, dopo che li ha visti nudi, ha provato pietà e li ha rivestiti. Bellissimo. Questo atto di pietà di Dio, che è Padre, e quindi che di fronte alla sua creatura che si è denudata, no? Perché ha dubitato di Dio, e quindi si è spogliata della dignità di figlio che aveva per assumersi orgogliosamente il potere di essere come Dio, e si è smontato il meccanismo mentale e si è trovato nudo. Ecco che cosa accade. Accade che Dio, di fronte a questa nudità, lo riveste. Perché Dio è così, perché è un padre. Vedete, noi abbiamo una fede magnifica, soltanto che non la facciamo operare, non la rendiamo attiva dentro di noi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire, ragazzi, che dentro di noi c'è cose belle, sono cose molto belle. Dentro ciascuno di noi, delle cose belle. Anche delle cose che non sono buone. Allora, quelle cose belle appartengono all'Eterno. Le cose brutte, quelle vengono espiate, vengono purificate dall'amore di Dio. E io comincio a partecipare a questa espiazione attraverso al fatto dello star male già in questa terra, e poi quello che resterà da purificare ci penserà per te, perché il purgatorio incomincia già qua. Prendiamo anche le nostre piccole pene, portiamole bene, no? Ma soprattutto noi dobbiamo imparare a voler bene, capito? Questo è il problema. Impariamo a voler bene. Provate a voler bene alla vostra casa, ai piatti con cui preparate il mangiare a vostro marito o a vostra, o non so, ai vostri figli. Incominciate a voler bene lì, non andate a cercare chissà che cosa. Vogliate bene quando incontrate il vicino di casa, rompiscatole, che vi porta lì il cagnolino a fare la pipì sotto il cioè, vogliategli bene, proviamo? No? E vedrete che se noi avremo questo coraggio di voler bene alla gente, di voler bene a chiunque, vedremo che cominceremo anche a respirare un pochino meglio, no? Tutto qua. Perché la carità è questo, non è il fare chissà che cosa.
La carità è paziente, è benigna, non si batte,
guarda lì. Va bene, dai, cinque mesa. Allora diciamo una preghiera, dai. Diciamo il Padre nostro, che è la preghiera delle preghiere. Ma stiamo pure seduti, perché voi i riti sono importanti, ma voi vi alzate in piedi, poi vi distraete, invece ci raccogliamo stando seduti. E proviamo a pensare davvero, quando diciamo Padre, non diciamo altro. Mettiamoci dentro l'anima, proviamo? E mi raccomando, un po' sottovoce, e tutti insieme, che sia una preghiera di figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Spero di non avere scandalizzato nessuno. Eh?